La scrittura è una cosa seria. Un programma a cura di Mauro Fornaro.
Ciao, io sono Mauro Fornaro, benvenuti a La scrittura è una cosa seria. Oggi, cari ascoltatori di Radiamo Centrale Web, vi porto nel nuovo mondo, ovvero gli Stati Uniti d'America, ma parlando in realtà del vecchio mondo, perché ho come ospite una cara persona, nonché fine acculturato, poi ci spiegherà perché, ce l'ho qui di fronte, sta già ridendo, ma in realtà abbiamo già anche consumato un po' di birra, quindi caro Roberto Benacchio, intanto ben arrivato.
Grazie, buongiorno. Il coraggio liquido ci serve sempre.
Serve assolutamente, poi noi da buoni veneti ovviamente. Capirete però che stiamo parlando appunto di vecchio mondo, nel senso che avete qui due anziani ormai, signori di mezza età, italici, ma Roberto ha scritto un libro, non è l'unico, poi ovviamente parleremo anche di questo, oltre che delle altre sue attività culturali. Il libro però di cui parleremo oggi è Il blues del vecchio mondo, dico bene?
Esatto, sono due racconti brevi. Il primo, Il blues della palude, diciamo che balla un po' con il mito di Robert Johnson, mentre il secondo, Snake Oil, diciamo che tratta un altro mito un po' prima, diciamo, di Robert Johnson, cioè il venditore d'olio di serpente.
Vecchio, leggenda, anzi in realtà neanche tanto, americana, una delle tante storie che ci piace raccontare qui alla scrittura è una cosa seria. Ma veniamo appunto a questo libro e ti faccio, Roberto, la classica domanda che faccio a tutti quanti i colleghi. Devo dirti la verità che qualcuno dopo aver sentito la risposta darà una testata in fronte perché risponde malissimo, ma tu so che risponderai bene. Dirò comunque bene, ragazzi, perché mi sta offrendo una birra, quindi in ogni caso parlerò bene di Roberto. E Roberto, a parte gli scherzi, quanto ti ha cambiato questo libro?
Direi non tanto questo libro in sé, diciamo che da quando ho deciso di mettermi in gioco, oltre che scrivendo, che è una passione che porto praticamente insomma da sempre, da 20 anni a questa parte, mi piace, è il mio baricentro. Fin da piccolo leggo come un ossesso e probabilmente è stata una cosa, un automatismo, non lo so, a un certo punto ho cominciato a scrivere, a un altro punto, molto dopo l'inizio di scrivere, ho pensato che forse stavo cominciando a scrivere qualcosa di mio, non so se sia una cosa che succede a tanti scrittori, quando inizi fondamentalmente scoppiazzi, così almeno è stato il mio caso, cioè dicevo, guarda che cose belle che scrivo, dopo il Barico, il Benny o chi di turno, potrei, no, sì, bello, ma praticamente hai scritto la cosa mia. Col tempo, ho sviluppato un mio stile. Diciamo che ho cominciato a scrivere storie che sentivo mie, fondamentalmente.
Che ti appartenevano di più, che ti appartengono di più, e quindi non è tanto il libro in sé che ti ha fatto cambiare, ma è proprio l'esperienza culturale che ti ha fatto cambiare, sì, che è ciò che in realtà dovrebbe, a ciò che serve veramente quando una persona fa cultura.
Diciamo che per motivi anche un po' personali, nel 2020 mi pare, ho deciso di mettermi in gioco, non tanto con l'idea, e credo che sia stata anche una fortuna, di sto desiderio di pubblicare, di vedere il tuo nome scritto su di una copertina, ma per farmi una misura, prima diciamo che chi leggeva le mie storie era la cerchia degli amici, belli belli belli, ma è sempre un po' quel che ti rode, sì grazie, ti conoscono, quindi vuoi che ti dicano no, fa schifo. E così, infatti il modo che ho provato io a pubblicare è stato attraverso i bandi, non interessandomi più di tanto al voglio vedermi pubblicare, e non conoscendo soprattutto nulla fondamentalmente del mondo dell'editoria, ho provato la strada della gara. Una gara c'è un primo, c'è un ultimo, solitamente, quindi vediamo in che marasma sono finito. Mi è andata bene e dopo questo, diciamo, è stato il volano per permettermi di conoscere molte altre situazioni, di pormi in altri contesti che probabilmente, se non avessi avuto il discorso l'anno prossimo pubblico, non avrei affrontato e non avrei scoperto tante belle persone e tante belle situazioni.
Tu hai parlato di belle situazioni, di belle persone, e sono d'accordo con te. Però l'editoria in Italia, adesso oggi non parliamo di editoria in maniera troppo approfondita, altrimenti se diventiamo due depressi assoluti cosmici. L'editoria in Italia ha un bel po' di problemi, soprattutto per i piccoli medi autori, che non vuol dire che quello che scrivono queste persone, nella fattispecie anche te, abbia meno valore, semplicemente meno share mediatico, come direbbero i fulgidi americani. E a volte trovano delle difficoltà con la, uso un termine un po' spiccio, però che si capisce facilmente, con la censura. Nel senso, tu hai avuto questo problema che magari non era proprio censura vera e propria, ma era un non scrivere questa cosa qua, forse è meglio scrivi quest'altra. Oppure sei uno dei pochissimi eletti, dubito, che non hai avuto questo problema nel poter dire, anzi nel poter dire che cavolo volevi te, nella maniera che volevi te.
Ma onestamente sì, diciamo che con questo romanzo problemi di sensi, mettiamoli così, mi piacerebbe dirti sì, perché ho scritto la storia scomoda e mi vogliono, cioè il complotto, mi vogliono tappare le ali. No, credo semplicemente che sia un modus operandi che adesso ha una parte dell'editoria, non lo so, io comunque sono alle prime armi e continuo non per modestia, semplicemente perché mi piace scrivere, quindi dovessi non trovarmi bene con il mondo della pubblicazione, semplicemente smetterei di pubblicare e continuerei a scrivere. Temo che sia una fase, non lo so, del politicamente corretto. C'è tanta gente che scrive, è una cosa bella. Probabilmente questa sovrapproduzione ha creato cosa? Che rispetto una volta l'editoria si mette meno in gioco. All'editoria credo interessi soprattutto vendere, stampare, aver prodotto. Quindi diciamo che che le censure, che i problemi che possono portare adesso sono più legati alla forma che non al contenuto. Dopo magari ne parleremo un attimino più approfonditamente. Per esempio, il primo racconto mi era stato caldamente sconsigliato di, non so se si può dire in radio.
Ma certo, assolutamente, anche perché è contestualizzato, non è certo un'offesa razziale.
Di evitare il termine negro in un racconto che, premetto, non è saggistica, è comunque narrativa. Però secondo me il dovere comunque di una persona che scrive è di contestualizzare certo, quello che scrive. Il racconto è ambientato negli anni 30-40, balla con il mito di Robert Johnson, e all'epoca ho trovato anche un po' ridicolo come consiglio, come guardi è meglio, cerchi l'afroamericano, cerchi cosa? In quel periodo storico non c'erano gli autobus con i posti per bianchi e per afroamericani. Sono d'accordo nella misura che non bisogna andare fuori contesto, ma quella è proprio una questione di sostanza. In base a quello che scrivi devi avere un determinato tipo di linguaggio. Quel determinato racconto mi pare un po' fuori luogo, non usarlo.
Appunto, non stavi assolutamente fomentando odi razziali eccetera eccetera, ma insomma, è inutile che stiamo qua a non dire che nelle stazioni di servizio c'era il cartello con Only Black, Only White per i bagni, per il solo per i neri e per i bianchi, oppure appunto prima, come si parlava fuori onda, in quegli anni là nel baseball ho fatto oltretutto anche una puntata sulle famose Negro League, che erano appunto le leghe organizzate di baseball soltanto per giocatori di baseball di colore, si direbbe adesso. Allora si chiamava Negro League, non è che stiamo fomentando razzismo, anzi, anche perché molti poi sono stati, se non lo sai, te lo racconto, molti poi sono stati riconosciuti giocatori dalla Lega Ufficiale di Baseball, e se vai a vedere adesso le statistiche, nei primissimi posti delle varie specialità, molti giocatori sono appunto giocatori di colore o addirittura ispanici. Adesso Cuba, ad esempio, è una grande tradizione, quindi non è fomentare odio, semplicemente hai usato un termine che in quel tempo là si usava.
Ti ripeto, secondo me anche non c'è nemmeno, credo, da parte di chi muove questi, diciamo, se non censure, questi consigli un po' spinti. Non è un temere l'odio razziale. Per qualche motivo si è arrivati che c'è un algoritmo, non lo so, che ti trova quel tipo di termine.
Esatto.
Di default,
esatto.
L'editore, no, cambiamo.
Non va bene.
E probabilmente, tornando al discorso, secondo me, perlomeno per quel che riguarda la scrittura, che c'è tanta proposta.
Mi piacerebbe che esista il mito di spedisci un romanzo, cioè, ci troverai dall'altra parte uno che ti leggerà dalla prima all'ultima pagina. Non credo.
Visti i volumi di fuoco, non credo funzioni esattamente così.
Fino ai primi anni del Novecento andava così, adesso funziona in maniera un pochino diversa. Bene, ascoltatori di Radio Centrale Web, a tra poco!
Thank you.
Bentornati alla scrittura è una cosa seria su Radiabo Centrale Web. A proposito, cari ascoltatori, vi ricordo che potete sempre ascoltare la nostra fantastica radio nel web, ad esempio scaricando l'app, e ci seguite, vero, nei social. Mi raccomando, Roberto Benacchio, autore oggi ospite della nostra trasmissione, e appunto è qui per presentare il libro Il blues del vecchio mondo. Ci ha parlato Roberto, ci ha parlato di questo libro composto da, è in realtà una raccolta di racconti, due racconti. Perché questi due racconti? Cioè, perché Robert Johnson? Perché Snake Oil? E c'è una correlazione tra i due racconti, o il tutto è dovuto alla censura? No, scherzo, è una battutona. Quasi al caso.
Beh, il primo e più prosaico dei legami tra i due racconti è che questo l'ho pubblicato attraverso un bando. Quando avevo partecipato al bando, essendo un racconto breve, però appunto aveva il difetto di essere molto breve. In testa mia pensavo, ok, se mai mi dovessero dire sì, ci sta, proviamo a pubblicarlo, viene fuori una roba da centinaio e poche pagine. Perché non provare a metterci qualcos'altro?
Hemingway ha vinto un Nobel con un racconto breve. A tutti quelli, no, non volevo ovviamente accostarti al maestro Ernest, ma a tutti quelli che parlano male, che un libro deve essere di tante pagine, sono quelli che leggono un libro in un anno.
No, ovviamente. No, anzi, il racconto breve è la mia misura tanto nel leggere, leggo di tutto, ma forse anche perché è il mio metro di misura. Quando scrivo apprezzo molto di più il racconto breve. Secondo me, in una storia fatta con un po' di cura, è chiaro che se la scrivo in un momento, se la scrivo io, cambia un attimo il sistema. Però secondo me riuscire a raggruppare un racconto fatto bene in X pagine, la mia misura sono le 100 pagine, e diventa un gioco più bello e meno dispersivo, perché se vuoi fare un lavoro fatto serio devi avere una certa musica in quello che scrivi, devi sapere un po' giocare con la punteggiatura, deve avere un suo ritmo. Il racconto breve ha di bello che se non funziona diventa una storia, piacevole o meno, ma diventa una storia. Quello che intendo per racconto breve, che può piacere o meno, deve avere un suo modo di portarti avanti, deve tenerti seduto in bagno e dire: beh, aspetta un attimo che finisco questo racconto, voglio arrivare in fondo al capitolo e dopo devi girare. Deve esserci un po' del racconto. Per me il racconto breve è anche qualcosa che deve essere vocale, deve ricordare un po' quelli che erano i racconti alla radio, una cosa diversa che viene anche un po' prima di quello che è il leggere.
Scusa se ti interrompo. Condivido con te, avendo scritto anch'io e scrivendo spesso racconti brevi, condivido con te questa analisi, ma non solo. Si vedono prima i difetti. È come in una poesia. Non ricordo chi è stato a dirlo, non ricordo, un altro autore americano, che chi vuole, cioè uno che prova a scrivere, all'inizio prova a scrivere, scrive un romanzo, poi diventa un pochino più bravo, vuole diventare un pochino più perfezionista e scrive un racconto, poi diventa bravissimo e scrive una poesia. Ed è la stessa cosa, nel senso, nei romanzi puoi avere dei punti, dei picchi alti, dei picchi bassi, eccetera eccetera, ci sta, no? È la storia in generale, è la narrazione che ti coinvolge. In un racconto breve, giustamente come dici te, se sono in bagno, caspita, voglio dire, aspetta che finisco l'ultima pagina e mezza delle 5 pagine del racconto, ma se non ti piace non arrivi neanche alla terza pagina, ma neanche alla seconda. Bisogna essere molto più, non soltanto espliciti, bisogna cercare di fare un pochino di più il focus su quello che vuoi dire.
Sì, mi è sempre piaciuto un po' il paragone di un
elastico, del tirare un elastico.
Bravo, bravo.
Scrivi un romanzo da 700 pagine e non è minimamente semplice. E io adoro Stephen King, La misura.
Sì, qua, un signorino che scrive un paio di 18.000 tomi.
Però un'altra tempistica, puoi avere tra virgolette i tempi morti, il collegamento tra una parte, diciamo, che ha velocità e l'altra.
Vogliamo parlare di Moby Dick di Melville, ragazzi, capolavoro della letteratura americana, ma cioè veramente è meglio se ti cade su un dito, come libro.
Esatto, però il contrario è bello del racconto breve. Hai un tuo tempo e anche devi riuscire a trovare il modo di iniziarlo e finirlo nel giusto tempo, perché
yes,
se no,
yes,
credo che un po' si senta se sì, hai mollato le lati,
si sente tantissimo,
se l'hai,
si sente
troppo,
tantissimo.
È andato a spezzarsi.
Grandissimo maestro del racconto breve, Raymond Carver, che tutti definivano minimalista, e lui si incazzava perché diceva: non dovete chiamarmi minimalista, al limite perfezionista. 150 parole? Perfette, messe là, non ne servono 149, non ne servono 151, 150.
Per la chiusa, di
sì, quella che è abbiamo scomodato il maestro Carver.
Quella che è la poesia che non credo mai si sa, ma non credo affronterò mai, perché è doping della scrittura. E addirittura te dicendo una frase.
Assolutamente sì, assolutamente.
La lascio a chi di dovere.
Però, caro Roberto, la scrittura è una cosa seria. Noi non vogliamo soltanto pubblicizzare un libro, che giustamente vi ricordo, come ha detto prima Roberto, di ovviamente sostenere l'editoria italiana, ma non basta comprare i libri, bisogna anche leggerli. Vi do questa sorpresona, carissimi, leggete sti cavolo dei libri, non basta comprarli, porca paletta. Ma detto questo, Roberto, io ci tengo anche a presentare te come persona culturale a 360 gradi. Porti avanti da un po' di anni a questa parte una bellissima iniziativa, non essere timido, fai tutta la pubblicità di questa iniziativa qua, che è fondamentalmente una libreria, ok? Forse magari usi tu il termine un pochino più adeguato, perché a parte che l'ho visitata, è molto bella, e poi sapete quanto io ci tenga alle librerie indipendenti, ma la sua non è indipendente, è iper indipendente.
Beh, vergognarsi mai, diceva un certo Lucio Dalla, quindi no, non ho intenzione di essere preoccupato. No, beh, come prima dicevo, il fatto di essermi messo in gioco con il provare a pubblicare e avere la fortuna comunque di venire accettato una casa editrice e di poi pubblicare, mi ha fatto fare un altro step mentale, con tanta fortuna, perché alla fine non stavo cercando nulla. Vicino a dove abito c'è un circolo culturale, Villa Brizzi Marini, a San Zenone nel Trevigiano, che da diversi anni sta proponendo diciamo un'alternativa culturale. Siamo un gruppo, a me, io detesto la parola di artisti, siamo un gruppo di persone che hanno delle idee, che va da...
Il nostro amico Chris Orsis direbbe disagiati sociali, probabilmente.
No, anche no, non mi piace nemmeno questo, perché sembra un lavoro a perdere, sembra un po'...
Cioè, chi fa cultura fa un lavoro a perdere, Roberto.
Assolutamente sì, da un punto di vista economico, completamente economico, sì, sono d'accordissimo con te.
Quindi ha ragione Chris, ti salutiamo, ovviamente.
Sono altrettanto, certo che lo saluto, ma no, non lo condivido, perché credo che, ed è una cosa che si è persa tanto troppo in questi ultimi anni, c'è anche una cosa che io credo che sia capitale umano.
Assolutamente.
E questi posti, secondo me, sono delle ancore di salvezza.
Sono più che delle ancore, sono veramente dei laboratori di produzione, come dici te giustamente, di capitale umano e di punti culturali. Ma e quindi, entrando nello specifico...
Per farla breve, 3 anni fa il nostro capotribù, Marti, che erano tutti i miei più sentiti ringraziamenti, mi ha proposto questa idea. Lui praticamente sta portando avanti questo progetto di rigenerare una villa veneta che è stata abbandonata per un ventennio, credo.
E come? Non, sì, chiaro, inserendo attività che comunque hanno che devono avere un ritorno economico, perché no, di aria
inevitabile,
non vive, non vive nessuno. Però comunque tenendo tanto conto dal punto di vista umano, lui non ha mai cercato persone col curriculum, ha soprattutto cercato persone che abbiano passione, che abbiano voglia di mettersi in gioco, senza nessun titolo di studio. Mi ha detto, Veccio, mi ha detto che lesi una montagna dei libri, dai vieni darmi una mano. Godo stanze, che sta bene, con i mobili giusti, mi ha portato un sacco di libri, gestisce la libreria, ok, ci sto. Che sarebbe stata una cosa che, se non avessi avuto il pallino, l'anno prossimo dovevo pubblicare,
probabilmente non avresti mai sfruttato.
È lavoro, faccio quello.
E la particolarità di questa libreria qual è, Roberto?
Beh, che fondamentalmente, noi siamo un'associazione. Nel caso specifico della libreria, si basa fondamentalmente sul recupero dei libri usati, per quello che è il lato della libreria. Praticamente viviamo un po' di tante donazioni, magari altre attività che dismettono, fondamentalmente sono lo scalino prima dell'ecocentro. Che però va detto che spesso e volentieri
arriva roba già sporca, già mezza rovinata.
Roba antica, è bello dei libri che spesso finiscono dentro degli scatoloni che dopo tipo ti restano,
sì,
per 50
anni. Cosa c'è qua dentro?
Questo libro. Quindi la cosa drammatica della battuta dell'essere lo scalino prima dell'ecocentro è perché ho visto sacchi dell'immondizia con libri dell'Ottocento che sarebbero finiti.
Che valevano anche soldi.
È bello di dare una nuova vita a quello che per me può essere anche. Io, per esempio, non capisco nulla di quadri. Poi appendermi una cosa che ha il valore di 10.000 euro, una crosta, ti dico bello, non bello,
certo,
ok.
Certo.
E nel mio piccolo, senza grandi istruzioni, se non tanta passione nella lettura, un po' col tempo ho imparato cosa guardare. Cerco di fare una cernita prima che finiscono. Poi, sempre con il discorso del mettermi in gioco, ho pensato magari ci sono, c'è altra gente come me, e anche lì, senza nessuna preparazione, ho cominciato a fare le presentazioni ai scrittori. Anche lì ho avuto la fortuna di conoscere un sacco di,
certo,
persone diverse, certo, realtà diverse, diversi modi di scrivere, chi lo ha fatto praticamente di mestiere o facendo altre cose che, certo, nessuno vive, o 10 persone che in Italia vivono scrivendo libri,
probabilmente
lavori nella pubblicità, lavori nel giornalismo,
sei
un professore
televisivo piuttosto che professore, eccetera eccetera,
che però quando vai all'osso e quando trovi le persone con la passione, vedi il chi scrive perché è bello scrivere, chi scrive perché, come per me, è un baricentro, scrivere la tua misura, è quel
bel
momento
termine,
che riesci, non che riesci a definirti, perché non è una cosa che fa parte di te.
Yes. Quindi, cari ascoltatori di Radiamo Centrale Web, il blues del vecchio mondo, Roberto Benacchio, grazie per essere stato ospite.
Grazie a voi e... Leggete. Se magari posso essere una proposta di lettura, leggete.
Ben volentieri. Un saluto da me, Mauro Fornaro. Mi potete trovare nei social o qui a Radiamo Centrale Web con la scrittura. È una cosa seria.